26 febbraio 2020. Lo stratagemma dei piccoli virus nudi di Giordana Cepelewi tratto Quanta Magazine. Nel 1971 alcuni microbiologi che stavano esaminando delle cellule di lievito scoprirono strani frammenti isolati di RNA che si rivelarono essere dei virus, chiamati virus nudi a RNA, abbreviati in RNA virus, dato che RNA virus avevano diverse proprietà strane. Erano minuscoli, in pratica nient'altro che un singolo gene che codificava un enzima che permetteva la replicazione del virus. Inoltre, a differenza di altri virus a RNA a singolo filamento, come quelli dell'Ebola e dell'influenza, non avevano un involucro o capside a rivestimento del corredo genetico, e questo li lasciava esposti e li circoscriveva nella cellula ospite. Cosa ancora più strana, la loro sequenza si poteva leggere al contrario. Di solito la sequenza delle basi azotate che formano un gene, che nel RNA sono l'adenina, la citosina, la guanina e l'uracile, abbreviati in ACGU, ha senso solo quando gli organelli che sintetizzano le proteine, i ribosomi, decodificano il messaggio partendo da un punto particolare e leggendo in una determinata direzione. A volte alcune sezioni del genoma comprendono sequenze sovrapposte che codificano proteine diverse. Invece nei RNA virus l'intero genoma è una sequenza sovrapposta leggibile anche nel suo inverso complementare. In altre parole, l'RNA è come un ambigramma, un disegno calligrafico che si legge anche al contrario. È sempre una sorpresa molto interessante scoprire questi esempi che vanno oltre i limiti della nostra idea attuale di come si codificano le informazioni, afferma Harris Wang, biologo dei sistemi alla Columbia University. Che cosa dica il genoma dei RNA virus quando lo si legge al contrario e perché sia leggibile in entrambi i sensi è rimasto finora un mistero, ma una scoperta fatta da un gruppo di ricercatori in California indica una risposta in attesa. L'ambigrammaticità dei RNA virus potrebbe essere un ingegnoso meccanismo di autoconservazione, e questo potrebbe ampliare molto il quadro d'insieme dell'evoluzione virale e suggerire nuovi approcci per la terapia genica. Secondo me questa storia dei virus ambigrammatici può portarci molto lontano, commenta Michelle Wilkinson, fisico della Open University in Inghilterra e del Chan Zuckerberg Biohub, un istituto di ricerca sulle scienze della vita nella San Francisco Bay Area, nel quale è stata condotta la ricerca. Non è un caso il motivo per cui un insieme esteso di geni sovrapposti non è la norma, è legato al modo in cui l'RNA e il DNA trasmettono le informazioni, comunicano le istruzioni per la sintesi proteica in una sequenza di codoni, che sono parole di tre lettere, come CGA. Ciascun codone comunica alla cellula di sintetizzare un aminoacido, uno dei mattoni con cui si costruiscono le proteine, o di terminare la sintesi proteica. Ciascun filamento di RNA si può leggere in tre modi, a seconda di quale lettera è considerata l'inizio di un codone, ma di solito una sola finestra di lettura aperta, or open reading frame, ha senso, mentre le altre due presentano codoni di stop nei posti sbagliati, per cui i frammenti genetici interrotti sono privi di senso e non possono portare alla sintesi di proteine funzionali. Come un disco ascoltato al contrario, di solito neanche l'inverso complementare di un filamento di RNA ha alcun senso. L'inverso complementare è il filamento che si forma durante la replicazione dell'RNA, un processo in cui le basi azotate si legano ai nucleotidi complementari liberi nella cellula ospite. Ogni A si lega a una U, ogni U si lega a una A e le si accoppiano con le G, in modo da formare un filamento complementare, uno stampo, modello da cui in seguito si possono produrre copie dell'originale. Di solito anche le tre finestre di lettura sullo stampo sono illeggibili e punteggiate di codoni di stop accidentali, però i virus a RNA sono tra le cose dell'universo che si evolvono più rapidamente e che presentano più modifiche durante la replicazione, afferma Joseph De Risi, biochimico all'Università della California a San Francisco e uno dei ricercatori del Biohub. A volte i virus sviluppano sequenze di nucleotidi sovrapposte che codificano simultaneamente proteine diverse o realizzano qualche funzione regolatrice aggiuntiva. Anche se nella maggior parte dei casi noti le sequenze sovrapposte vanno nello stesso senso, come due finestre di lettura aperte sfasate tra loro in alcuni rari casi, tra cui uno molto noto è quello dell'HIV, la finestra sovrapposta si trova invece sull'inverso complementare dell'RNA. I RNA virus rientrano in questa seconda categoria, ma ciò che li rende diversi dagli altri è la lunghezza mostruosa della loro sequenza ambigrammatica, che copre quasi l'intero genoma. surclassa del tutto qualsiasi esempio precedente, sostiene il virologo David Carlin dell'Università di Oxford. Questa caratteristica è così limitante, lega a doppio filo ogni potenziale evoluzione della sequenza diretta a quella della sequenza inversa, che fin dagli anni 70 i ricercatori hanno pensato che dovesse per forza offrire qualche ignoto vantaggio. In un preprint pubblicato online lo scorso anno, Andrew Firth, un virologo dell'Università di Cambridge, e i suoi collaboratori hanno testato diverse spiegazioni banali per l'ambigrammaticità e le hanno escluse tutte. La nostra conclusione, commenta Firth, è che la cornice di lettura aperta inversa ha un'importanza funzionale, ma non abbiamo idea ancora di quale. Lo scorso novembre il gruppo di ricerca del BioHub ha riferito su Scientific Reports ulteriori prove dell'importanza di questa caratteristica, in primo luogo studiando i rapporti genetici tra decine di specie di coronavirus, che non sono tutti ambigrammatici, hanno scoperto che le sequenze sovrapposte erano comparse e scomparse più volte durante l'evoluzione. È una caratteristica che si è sviluppata almeno due volte, forse tre o più, afferma il biofisico Greg Huber, coautore dello studio. I ricercatori hanno osservato che nei coronavirus ambigrammatici le finestre di lettura opposte erano sempre allineate, con codoni di stop perfettamente abbinati. Hanno poi capito che questo allineamento consente, nel corso dell'evoluzione, la sparizione dei codoni di stop dalla sequenza inversa, senza che ciò rovini l'enzima di replicazione codificato dalla sequenza diretta. In altre parole, ogni volta che un codone della sequenza diretta corrisponde a uno stop nella sequenza inversa, quel codone può essere sostituito da un codone sinonimo, che sintetizza lo stesso aminoacido, eliminando lo stop dall'inverso complementare, senza che ci siano ripercussioni. Questo non funziona se la finestra di lettura della sequenza diretta e quella della sequenza inversa sono sfalsate. Con una sovrapposizione così lunga, c'è davvero un solo modo per farlo. Ed è la soluzione adottata dai coronavirus, afferma De Risi. Ne consegue che questa non è qualcosa di casuale provocato dall'evoluzione. I ricercatori immaginavano che la sequenza ambigrammatica potesse essere un mezzo per ottimizzare l'efficienza di codifica del virus, come avviene per altri geni sovrapposti già noti. La sequenza inversa non sembra codificare una proteina conosciuta, ma potrebbe invece regolare il gene responsabile della replicazione oppure contribuire a rendere più efficiente la sintesi proteica. Però un paio di mesi fa un gruppo di ricercatori del BioHub ha fatto una scoperta sorprendente, che indica la possibilità che la spiegazione del perché sia un po' diversa, afferma Wilkinson. I ricercatori stavano analizzando il materiale genetico presente in alcuni campioni di cellule di zanzara, in cui è nota la presenza di RNA da coronavirus. Come previsto, nei dati comparivano molti genomi di coronavirus ambigrammatici, ma la cosa sorprendente è che spesso le cellule che contenevano l'RNA da coronavirus comprendevano anche un secondo frammento di RNA, più corto e misterioso. Contro ogni probabilità anche questo frammento era interamente ambigrammatico. Ulteriori studi descritti in un nuovo preprint hanno rivelato che il frammento corto condivideva la storia evolutiva del gene originale di coronavirus. Questi risultati, commenta Huber, mettono in discussione che cosa sia un coronavirus. Forse non è solo un singolo filamento di RNA, ma un costrutto un po' meno definito, una corazza di ribosomi. Secondo Amy Kistler, studiosa delle malattie infettive al BioHub e coautrice dello studio, la presenza di parti multiple suggerisce che l'ambigrammaticità potrebbe riflettere una caratteristica del virus, il modo in cui si replica, il modo in cui prende il controllo del funzionamento della cellula per propagarsi al suo interno. Una delle principali ipotesi è che il secondo segmento di RNA influisca sui ribosomi, gli organelli che traducono l'RNA in catene di aminoacidi. Il filamento di RNA potrebbe codificare una proteina che impedisce ai ribosomi di staccarsi dalle due sequenze del coronavirus. Se non possono staccarsi dall'RNA, i ribosomi si accumulano fino a ricoprire tutto il corredo genetico. In pratica, con questo procedimento il coronavirus si mimetizzerebbe, sembrerebbe parte della cellula ospite e resterebbe nascosto a processi cellulari che altrimenti potrebbero danneggiarlo. Di norma i ribosomi si attaccherebbero solo al filamento principale, perché l'inverso complementare, il modello per la replicazione dell'RNA virale, presenta i codoni di stop e non ha l'aspetto di una sequenza traducibile a cui i ribosomi debbano attaccarsi. Dunque, perché anche l'inverso complementare del nanovirus venga coperto dai ribosomi, il filamento deve essere ambigrammatico. I ricercatori postulano dunque che l'ambigrammaticità sia in realtà un meccanismo protettivo che i virus privi di capside avrebbero sviluppato per sfuggire alle difese della cellula ospite. Se è vero che il virus si appropria dei meccanismi cellulari per nascondersi, forse in futuro si scoprirà che questo fenomeno è più diffuso, afferma Wilkinson. Potrebbe indicare l'esistenza di una nuova classe di virus. Carlin, che non ha collaborato allo studio, concorda che questi risultati potrebbero essere un primo sguardo su un continente nuovo della biologia. Il trucco della mimetizzazione, qualora confermato, potrebbe dare alla scienza nuovi strumenti di editing genomico. Per esempio, si potrebbe usare una copertura di ribosomi per manipolare artificialmente l'espressione genica in modi innovativi. Più nell'immediato, secondo i ricercatori, questa ambigrammaticità si potrebbe applicare per aumentare di molto il carico utile di certe terapie geniche. Al momento il gruppo di ricerca è impegnato a condurre ulteriori esperimenti sviluppati da Anna Retallack, una studentessa di dottorato del laboratorio di De Risi, nella speranza di approfondire la teoria e mettere alla prova altre ipotesi. Sono cautamente ottimista che ci sia qualcosa di davvero nuovo, commenta Wilkinson. 24 febbraio 2020. Giornalisti e coronavirus, come informare in modo responsabile di Bill Anaget e Mark Lipsit fratto Scientific American Claudia Greco fratto AGF. La profusione di informazioni che continua ad emergere sulla crescente epidemia di Covid-19 rappresenta una sfida sia per i giornalisti sia per gli scienziati con cui parlano quando fanno ricerche per i loro articoli. Un buon reportage e una buona scienza devono distinguere le fonti di informazione legittime dall'infinita sequela di voci, mezze verità, promozioni di rimedi da ciarlatani motivate da interessi economici e propaganda a sfondo politico. Nel tenere traccia dell'epidemia ci siamo resi conto di quanto è difficile questa vigilanza anche per gli scienziati e i giornalisti più energici e motivati, data la quantità di informazioni disponibili sia da fonti tradizionali, autorità sanitarie pubbliche, riviste, sia da quelle nuove, preprint, blog. Per aiutare in questo sforzo pensiamo che il giornalismo debba distinguere almeno tre livelli di informazione: a ciò che sappiamo essere vero, ciò che pensiamo sia vero, l'insieme delle valutazioni basate su fatti che dipendono anche dall'inferenza, dall'estrapolazione o da un'interpretazione competente di fatti che riflettono il punto di vista di un individuo su ciò che è più probabile che stia accadendo, e opinioni e speculazioni. Nella categoria A ci sono fatti accertati, come il fatto che l'infezione è causata da un beta-coronavirus, che le sequenze iniziali del genoma virale del virus erano molto simili, e che la trasmissione da essere umano avviene con elevata frequenza, insieme al numero di casi segnalati in varie località, e simili. Molteplici linee di evidenza, compresi gli studi scientifici sottoposti a peer review e i rapporti delle autorità sanitarie pubbliche, suffragano questi elementi come fatti reali. Nella categoria si trova la stragrande maggioranza di ciò che vorremmo sapere sull'epidemia, ma che non sappiamo perché non esistono dati sistematici sul numero reale di casi in ogni località, l'entità della trasmissione nelle comunità al di fuori della Cina o la frazione di casi che si diffondono senza essere rilevati, la vera proporzione di infezioni lievi, asintomatiche o subcliniche, e la frequenza di trasmissione dei casi presintomatici. Su questi argomenti gli esperti possono fornire opinioni qualificate sulla base della loro conoscenza di altre malattie infettive, dedurre le conseguenze dai dati disponibili, per esempio possono dedurre i casi importati in un paese che non sono segnalati dalle differenze dei casi importati segnalati in paesi con volumi simili di viaggi dalle aree infette, o forse trarre conclusioni da informazioni di cui hanno sentito parlare e di cui si fidano, ma che non sono ancora state rese pubbliche. Questa categoria comprende le proiezioni della probabile traiettoria a lungo termine dell'epidemia. Queste opinioni beneficiano del giudizio qualificato degli scienziati che le esprimono e sono degne di essere segnalate, ma devono essere distinte dai fatti concreti. Nella categoria ci sono molte altre questioni per cui le prove attuali sono estremamente limitate, per esempio l'effetto dell'estrema distanza sociale sul rallentamento dell'epidemia. Ci sono anche questioni che non saranno mai veramente risolte dai dati, come quelle relative alle motivazioni dei governi e delle autorità sanitarie. Non è che questi argomenti non abbiano importanza, è solo che non sono accessibili alla scienza in questo momento e potrebbero non esserlo mai. Facendo del loro meglio, scienziati e giornalisti stanno cercando di fare un po' le stesse cose, fornire informazioni accurate interpretandole, ma con un pubblico e con tempi diversi. Oltre a ricordare i tre diversi tipi di informazioni che gli scienziati possono comunicare, in che altro modo possono assicurarsi di fare bene questo lavoro, pensiamo che possano essere d'aiuto alcune raccomandazioni. 1. Cercare fonti di informazione diverse. Poiché nessuno ha assimilato tutto sullo stato dell'epidemia, esperti diversi sapranno cose diverse e vedranno falle differenti nel nostro ragionamento. Questo consiglio vale per gli scienziati come per i giornalisti. I migliori scienziati consulteranno i colleghi e chiederanno loro di trovare i punti deboli nel lavoro degli scienziati prima di condividere il lavoro in modo più ampio, soprattutto in un contesto come questo, dove la rappresentatività e l'accuratezza dei dati sono necessariamente incerte. 2. Rallentare un po'. Abbiamo tutti una scadenza da rispettare per evitare di essere anticipati da altri. Qualcuno su Twitter ha recentemente fatto notare che i dati relativi a questa epidemia che sono stati lasciati decantare per qualche giorno sono molto più affidabili degli ultimi dati appena usciti, che possono essere errati o non rappresentativi, e quindi fuorvianti. Dobbiamo bilanciare questa cautela con la necessità di condividere tempestivamente il nostro lavoro. In effetti, le categorie appena menzionate dei fatti accertati, delle valutazioni qualificate e delle speculazioni sono fluide, e dato il ritmo incalzante delle informazioni sull'epidemia, a una domanda a cui oggi si può rispondere solo con le valutazioni qualificate si potrà forse rispondere domani con un fatto accertato. 3. È importante distinguere tra qualcosa che accade o meno e qualcosa che sta accadendo con una certa frequenza. Un buon esempio è la questione della trasmissione presintomatica. Se si verifica frequentemente, renderà meno efficaci le misure di controllo sulle persone malate, isolamento, trattamento e ricerca di contatti. È molto probabile che la trasmissione presintomatica avvenga con una certa frequenza, ma al momento le prove sono molto limitate. Emergenze come questa portano a una pressione estrema sia sugli scienziati sia sui giornalisti affinché siano i primi ad avere notizie. E ci sono incentivi perversi derivanti dalla ricerca continua dell'attenzione in cui viviamo, esacerbata dai social media, che possono fornire gratificazioni a breve termine a chi è disposto ad accettare standard più bassi. Un'informazione accurata dovrebbe essere consapevole di questo rischio, cercare di evitare di contribuirvi e correggere rapidamente le menzogne quando diventano chiare. Abbiamo la responsabilità comune di proteggere la salute pubblica. Il virus non segue notizie e non si preoccupa di Twitter. L'originale di questo articolo è stato pubblicato su Scientific American il 23 febbraio 2020.